passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Bene, eccoci qui, gentili ascoltatori, con qualche minuto di ritardo, oggi in diretta, sempre in diretta con voi, fino alle 20.45 per commentare i fatti del giorno. Numero verde 800 24 0024, sms al 349 238 6666, lazanzara@radio24.it per le vostre mail. Andiamo subito ai titoli del TG2.
Ex studente spara all'impazzata in un liceo in Germania, inseguito dalla polizia si sarebbe ucciso, 16 morti, studenti, professori, passanti, 11 le vittime nell'altra strage negli Stati Uniti. Stupro della Caffarella, gli inquirenti ammettono, non sappiamo di chi sia il DNA, tutto ruota intorno alla confessione di uno dei rumeni, per l'accusa ha mentito per coprire i colpevoli. Anche una promessa del ciclismo, Gianni da Ross tra gli arrestati per doping, inchiesta scattata a Milano, decine gli indagati, traffico illecito di sostanze dopanti, l'accusa. Allo studio del Ministero dell'Istruzione nuove regole per la valutazione degli alunni, prime indiscrezioni, il voto in condotta peserà su crediti e aiuti per lo studio. 30 anni fa la prima esibizione dal vivo di Vasco Rossi, eravamo più musicisti sul palco che spettatori, racconta. Oggi fa il tutto esaurito e festeggia con un DVD in alta definizione.
Bene, bene, 18.40, andiamo subito a Studio Aperto, titoli.
Orrore in Germania, Tim, 17 anni, si arma con un mitra, si veste in tuta mimetica e torna nella sua ex scuola vicino a Stoccarda sparando all'impazzata. Il ragazzo fa strage di studenti, professori e passanti. Muoiono 16 persone, poi viene ucciso dalla polizia. Follia anche negli Stati Uniti, 11 vittime in Alabama. La notizia poco fa, 7 liceali francesi insieme alla loro guida alpina sono stati travolti da una valanga sulle Alpi della Savoia. Erano una classe in gita, 4 i morti accertati, gli aggiornamenti in diretta. Stupro di San Valentino, la procura di Roma non molla la pista del biondino, vuole che resti in carcere, ha mentito, dicono, per proteggere i colpevoli. Nel video della confessione nessuna traccia
dei maltrattamenti
denunciati.
Bene, erano i primi 3 titoli di Studio Aperto. Non c'è dubbio che sulla questione dei romeni sia stato combinato un pasticcio, perché sono stati scagionati dalle accuse principali, quelle di stupro, e però rimangono in carcere, addirittura uno per calunnia e contro calunnia. 800 24 0024 per i vostri interventi in diretta. Una delle notizie del giorno, la proposta di Franceschini, il leader del Partito Democratico, di tassare i ricchi una tantum per aiutare i poveri. Sentite.
In sostanza chiediamo a 150-200 mila italiani che hanno redditi alti, compresi i parlamentari, di farsi carico di chi sta finendo nella miseria, di chi ha i problemi del cibo.
Di chi ha i problemi del cibo, è la classica cosa quasi da Robin Hood, prendere dai ricchi per dare ai poveri.
No, dicevo Di Pietro, perché Franceschini è tosto, insiste col suo assegno per i disoccupati. Ragazzi, bisogna dire che è carino da parte sua pensare sempre a Veltroni, è bravo. Guardate che a parte tutto, rispetto a Veltroni, Franceschini sembra Togliatti. Ha detto più cose di sinistra a Franceschini in 2 settimane che Veltroni in 2 anni. Sai, sembrava timido, no? Allampanato, imbranato, altro che segreteria a termine. Questo qui dura più di Andreotti.
Dura più di Andreotti, dice Maurizio Crozza, l'avete riconosciuto. A me ha ricordato questa vicenda del tassare una tantum i ricchi, un vecchio film con Paolo Villaggio.
Fantozzi, a causa di una terrificante stretta fiscale, era precipitato nella miseria più completa.
Un penny, mi dia un penny per pietà, sono povero. Chi è?
Sono Robin Hood, rubo ai ricchi per dare ai poveri.
Grazie. Fino! Soldi! Guardate che meraviglia! È finita la miseria! Siamo ricchi! Che fa?
Sono Robin Hood, rubo ai ricchi per dare ai poveri.
Neanche 20 minuti!
Neanche 20 minuti. Andiamo a Di Pietro, perché ieri avevo detto, dopo Saddam, che cosa c'è nella sfilza di dittatori attribuiti e accostati a Berlusconi. Intanto oggi è tornato su Saddam Hussein, sentite.
Voglio dire, ai tempi di Saddam Hussein il Parlamento iracheno non votava, quindi non è che siamo molto diversi sotto questo aspetto.
E poi oggi ha aggiunto Mussolini.
Anche Mussolini diceva che era uomo del fare, senza Parlamento, senza informazione, senza una giustizia che funzioni, c'è la dittatura.
Avete sentito Di Pietro di oggi su Mussolini. A proposito di tasse dell'una tantum, il commento migliore che ho sentito oggi, durante Sky TG24 pomeriggio, Piero Ostellino.
Mi cadono le braccia tutte le volte che c'è una situazione di crisi, una situazione difficile, che la classe politica, quale ne sia il colore, l'unica cosa che si sappia dire è aumentiamo le tasse. E poi l'una tantum è quello che poi dura in eterno, perché non c'è nulla di più permanente in Italia del provvisorio, per cui si pagano ancora le tasse per la diga del Vajont piuttosto che per il terremoto di Messina. Ma perché la classe politica non riesce a dire riduciamo la spesa pubblica e questi soldi che si riducono li lasciamo nelle tasche del cittadino in modo che possa spendere i suoi soldi più liberamente e le aziende possono usufruire di questa parte di ricchezza per investire e per produrre? Cioè, è mai possibile che l'unica soluzione sia sempre quella di aumentare le tasse?
Abbiamo sentito ancora ieri ospite di Ballarò Enrico Mentana parlare del suo rapporto con Mediaset. Forse avrà stancato qualcuno, ma certamente il conduttore Giovanni Floris gli ha chiesto: ma insomma, com'è andata? Il suo editore, un editore liberale oppure no? Il suo editore, che poi sarebbe Berlusconi. E Mentana ha detto: Mediaset con me si è comportata in modo poco umana. Sentite.
È inevitabile che sia strumentalizzato da una parte e dall'altra. Certo. Tu dirà, ecco, c'è chi dirà che sono stato io a sbagliare, è stato giusto mandarmi via, anzi che me ne sono andato via io, no? Che da una parte si dice questo, dall'altra parte è la libertà di stampa. La questione è come l'ho raccontata. È semplicemente che da un giorno all'altro, un mese fa esatto, sicuramente sono stato messo alla porta, mi sono dimesso da direttore editoriale, però sono stato messo alla porta. Da quel giorno, quel lunedì di 30 giorni fa, 29 giorni fa, non ho mai più sentito nessun dirigente di Mediaset, nessuno dopo 17 anni nessuno ha alzato la cornetta. Questo è un atteggiamento umano, loro che si giudica da solo.
Questo Mentana è un atteggiamento umano che si giudica da solo. Eustachio ci chiama da Ferrara, buonasera.
Salve, buonasera dottor Cruciani, grazie per avermi chiamato. Allora, io volevo dire la mia sugli interventi che il governo dovrebbe mettere in atto per rilanciare l'economia. In questi giorni si è parlato soltanto di edilizia, o legato ai singoli appartamenti dei cittadini oppure legati allo stretto, al ponte sullo stretto.
Beh, veramente non si è parlato solo di questo, due cose uscite fuori.
Molto insistentemente si è parlato di questo, insomma.
Sì, no, in realtà il piano infrastrutture, per esempio, non è che ci sia solo il ponte sullo stretto di Messina, certo. Sono stati istanziati, poi uno può essere contrarissimo naturalmente, 17 miliardi, 1,3 miliardi sono per il ponte, non è che c'è solo il ponte sullo stretto di Messina, certo, certo. Negli investimenti infrastrutturali. Bene, certo. Allora?
Le dico, secondo me, quali sono gli interventi che andrebbero fatti? Sono quegli interventi che alla fine della crisi possono far risultare il paese più moderno e competitivo. Interventi legati all'informatizzazione della società. Io sono andato la settimana scorsa, per esempio, alle poste e ho trovato ancora una stampante ad aghi, cioè una stampante che si usava negli anni Ottanta. Oppure vado negli alberghi e non trovo un attacco internet, oppure vado a casa e non
trovo. Ma il governo cosa può fare per far mettere agli alberghi l'attacco internet? Abbia pazienza, Eustachio, non è che il governo si può occupare degli attacchi internet negli alberghi.
Per esempio può far arrivare nelle città, in tutte le città, in tutte le case dei cittadini, la DSL, le reti a fibre ottiche.
Dice più che investire soldi sul ponte sullo stretto di Messina, nell'edilizia un grande piano per le infrastrutture tecnologiche, diciamo, per la banda larga, eccetera, anche se sono questioni in cui il governo certamente può facilitare attraverso le norme, eccetera, ma poi ci vogliono grossi investimenti privati, non è che lo Stato possa agire da questo punto di vista da solo.
Lo Stato può incentivare, può dare dei contributi,
certo,
sugli
può incentivare, non c'è dubbio.
Privati. Altri interventi che potrebbe fare, per esempio, potrebbe essere sulle stazioni, sui porti, sugli aeroporti, cioè sono quel tipo di interventi che non vanno ad agevolare il singolo, ma vanno ad agevolare il sistema paese, vanno a creare un paese più moderno. Il
problema ho capito perfettamente.
Okay.
Ho capito, Eustachio, ho capito perfettamente il suo intervento. Lei dice ci vogliono altri interventi, quelli che il governo ha messo in campo non vanno bene, poi non ho capito perché non vanno bene. Secondo lei perché non vanno bene? Sono inefficaci perché?
Ma perché alla fine non renderanno il paese più moderno e competitivo. Noi abbiamo delle aziende dove si lavora tanto, ma in maniera cattiva, in maniera male. Cioè, l'Italia nelle statistiche risulta un paese dove la gente lavora tanto, però è poco produttiva. Allora bisogna
La ringrazio. Marco da Milano, buonasera.
Sì, eccoci, buonasera. Dica. Sì, io volevo fare un intervento in merito a quello che aveva detto Franceschini, dicendo che io sono assolutamente disincantato dalla politica, penso che ad oggigiorno sia una grandissima truffa, ma a prescindere da questo, a me è piaciuto quello che ha detto, perché penso che
c'è una piccola contraddizione, Marco, scusi, c'è una piccola contraddizione. Lei ha detto secondo me la politica è tutta una truffa, però quello che ha detto Franceschini va bene. Allora, i politici o sono dei truffatori oppure ogni tanto dicono giusta, com'è il discorso?
Sì, nel senso che può essere bello parole, poi nella pratica è una gran truffa, ecco, in questo senso. Cioè, mi può piacere la teoria della politica, la pratica della politica, una gran truffa, quindi sono disincantato. La
una gran truffa, poi mi spiega bene cosa significa una gran truffa.
Quello che ha detto Franceschini, in teoria a me piace, perché io penso che i nostri capitali concentrati in mano a poche persone non creano ricchezza, come può creare ricchezza invece capitali distribuiti su un gran numero di persone che spendono, comprano da mangiare, comprano abbigliamento, eccetera eccetera. Io non sono mai stato troppo di sinistra, ero simpatizzante di Berlusconi, anche se oggi lo trovo un po' invecchiato male. Lo trovo simpatico, è bravissimo a far battute, una volta mi stava simpatico, adesso lo trovo simpatico a far battute così qua e là. Però alla fine penso che l'Italia manchi soprattutto, e non le sta portando avanti, riforme strutturali, di liberalizzazioni, di detassazioni delle piccole e medie imprese, di uno sforzo riferito alle
Questo risultato lo si ottiene tassando quelli che hanno un reddito superiore ai 120.000 euro, anche se una tantum?
Ma per me potrebbe anche essere un tantum, potrebbe essere continuativo, una determinata soglia di reddito molto 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 alta.
Ma guardi che già chi paga oltre 120.000, chi ha un reddito di quel tipo, paga un sacco di tasse quando le paga, naturalmente.
Si può discutere se non possa pagarne di più. Se non vuole pagarne di più, può anche...
Cioè, aumentiamo le tasse a chi ha un reddito superiore ai 120.000 euro.
Beh, guarda, per me l'Italia è un bellissimo paese.
No, ma per carità, ognuno può pensare che la soluzione dell'Italia in questo momento della crisi dell'Italia passi attraverso una tassa, come dice lei, una tassazione superiore, oltre già il 43%, parlando naturalmente di IRPEF.
Dove vivere si paga molto, dove è bellissimo vivere si paga molto.
D'accordo, Marco, la ringrazio. Fiorella da Bologna, buonasera.
Buonasera, allora, per quanto riguarda, mi allaccio a quello, il discorso che faceva che è intervenuto precedentemente a me, per quanto riguarda il discorso di Franceschini, e la proposta, diciamo, di una tantum, e io volevo dire che in effetti sono d'accordo, e spiego anche perché. Nel pomeriggio.
Sì, ma poi dove dovrebbero andare questi soldi? No. Non ho capito bene. Cioè prendere una tantum da chi guadagna oltre 120.000 euro e poi redistribuirla in che modo? Non ho capito bene. Questo
abbiamo un governo? Okay.
Sì, no, sì, certo.
Il governo come sta distribuendo in un'altra maniera, le spiego anche, anche la mia motivazione. Oggi pomeriggio Radio 24 ho sentito la notizia di un gruppo di professionisti che aveva fatto un'autodichiarazione per l'esenzione del ticket. Lei vada a controllare le notizie. E praticamente sono anni che fanno esame su esame, non spendono. Professionisti guadagnavano fior di quattrini. Allora, facciamo siccome in effetti, secondo me, il lavoratore, che oggi praticamente viene considerato un poveraccio, Ecco, ah. E lo sta diventando. Allora, un lavoratore lavora, credo che non abbia mai preso un quattrino da, diciamo, chiamiamo un ricco, cioè chi guadagna. Ecco,
no,
l'inverso,
però,
invece, l'inverso, mi scusi, è avvenuto e avviene attraverso l'evasione, le cose. Allora, chiariamoci.
Sì, ho capito,
cose.
Ma chi guadagna oltre... Fiorella, ho capito, sì, mi scusi, no, adesso devo dare, devo dare la linea al giornale radio. Lei dice... chi guadagna oltre 120.000 euro è un super ricco, si può permettere di dare un aiuto ai poveri. Secondo me non si ragiona in questo modo, nemmeno una tantum, però insomma se ne può parlare naturalmente. La Lega addirittura, Bossi, dice parliamone, si può fare. Dunque non è una proposta che viene solo da Franceschino, o comunque dalla cosiddetta sinistra. TG3, titoli.
A Stoccarda un ex studente fa irruzione col mitra nella scuola che aveva frequentato e fa fuoco. 16 morti, il killer alla fine si spara. In Alabama un folle uccide la madre, brucia la casa, continua a sparare per strada uccidendo altre 9 persone, poi si suicida. Lo stupro nel parco della Caffarella, i due indagati avevano un piano per fuggire in Romania, resta il giallo della confessione. Franceschini una tantum sui redditi alti per sostenere i ceti più poveri, Bossi proposta da prendere in considerazione PDL e demagogia. Protesta dei radicali davanti alla commissione di vigilanza, interviene la polizia, i giornalisti Rai paralizzata senza vertice, sciopero il 31 marzo. Effetto della crisi, più furti di genere di prima necessità nei supermercati. Banca Italia, crescono le insolvenze, tasse sui bot ai minimi storici. Dalla Somalia all'Afghanistan sono numerose le crisi umanitarie nel mondo che provocano milioni di vittime, spesso dimenticate.
Beh, più che spesso, quasi sempre, come dice Medici Senza Frontiere, un mese di colera nello Zimbabwe con la fuga di centinaia di migliaia di persone verso il Sudafrica, sottoposte a violenze e aggressioni di ogni sorta, in tutto il 2008 ha prodotto 12 notizie nei telegiornali nazionali di Rai e Mediaset. Ma all'estate di Briatore della Gregoraci, solo alla loro estate, sono state invece dedicate 33 notizie. Così per l'Etiopia, le violenze del conflitto tra i ribelli e le forze governative, aggiunte alla siccità che ha reso impossibile le condizioni di vita della gente che sopravvive nella regione somala dell'Etiopia, è stata raccontata in 6 notizie durante il 2008. Un anno di Carla Bruni ha invece richiesto un racconto seriale di 208 puntate. Naturalmente questo, secondo Medici Senza Frontiere, è uno scandalo. Crisi umanitarie sempre più ignorate e soprattutto sono favorite le notizie di gossip, ma in fondo lo sapevamo già. Sky TG24.
Stoccarda, 17enne fa strage nell'ex liceo, 16 morti, poi si uccide davanti alla polizia.
E in Alabama un folle stermina 10 persone a colpi di fucile, poi si suicida.
Tassa una tantum sui redditi alti, la proposta di Franceschini conquista Bossi.
Voto ai capigruppo, fini replica Berlusconi, la Costituzione non prevede deleghe.
Il rendimento dei bot crolla sotto l'1%, mai così dal 1980.
Obama detta l'agenda in vista del G20, un coordinamento mondiale contro la crisi.
Caffarella, il questore, difende gli arresti. Dimostreremo che i due romeni erano lì.
Operazione antidoping nel ciclismo, anche la promessa da Ross tra i 12 arrestati.
Champions, l'Inter cerca l'impresa in casa dei campioni, Roma decimata contro l'Arsenal.
Da un azzurro all'altro, primo giorno dell'ex CT Donadoni sulla panchina del Napoli.
Fantozzi, a causa di una terrificante stretta fiscale, era precipitato nella miseria più completa.
Un penny! Mi dia un penny per pietà! Sono povero! Chi è?
Sono Robin Hood. Rubo ai ricchi per dare ai poveri.
Grazie! Mina! Soldi! Guardate qui! Guardate qui! Guardate che meraviglia! È finita la miseria! Siamo ricchi! Siamo ricchi! Siamo ricchi! Che fa?
Sono Robin Hood. Rubo ai ricchi per dare ai poveri.
Neanche 20 minuti!
La proposta di Franceschini è una tantum. Una tantum, soldi da togliere ai ricchi per darli alle classi più disagiate, alle persone più disagiate. Ha aperto addirittura Bossi, eh? Bossi dice si può fare. Sentiamo.
In sostanza chiediamo a 150-200.000 italiani che hanno redditi alti, compresi i parlamentari, di farsi carico di chi sta finendo nella miseria, di chi ha i problemi del cibo.
E dunque, dopo l'assegno di disoccupazione, siamo passati alla proposta di tassare una tantum i redditi superiori ai 120.000 euro. A proposito di un altro argomento di cui si parla molto in queste ore, voglio farvi ascoltare la risposta di Gianfranco Fini a Silvio Berlusconi a proposito del voto dei capigruppo. Il presidente della Camera dice il voto è individuale. Sentite.
Fin quando la Costituzione è quella vigente, non può essere delegato alcuno a esprimere il voto del parlamentare, perché il parlamentare deve votare unicamente per se stesso, perché questa è la nostra Costituzione. Quando e se domani la Costituzione sarà cambiata, è di tutta evidenza che il Presidente non dirà le cose che è doverosamente tenuto a dire in questa circostanza.
Non c'è dubbio che la reazione di ieri di Fini, esattamente 5-6 secondi dopo l'uscita di Berlusconi, ha a che fare naturalmente con la sfida per la leadership, o comunque per la leadership del centrodestra e le ambizioni di Gianfranco Fini. Ripeto, 5 secondi dopo che Berlusconi ha pronunciato quelle frasi c'era già una risposta di Fini. 800 24 00 24, l'asticella di Di Pietro. Cosa non si fa per la comunicazione, ma questo non vale solo per Di Pietro, vale per tutti. Di Pietro ha deciso di cavalcare la questione della dittatura, della mancanza di spazi democratici, dell'autoritarismo, insomma una china che starebbe prendendo la nostra democrazia. Ieri Saddam Hussein come Berlusconi, anzi Berlusconi come Saddam Hussein, perché Saddam Hussein, come sapete, non c'è più, dunque non è nemmeno un buon augurio per Berlusconi. Oggi Mussolini, anche lui nella tomba, insomma sono questi gli esempi, Hitler un'altra volta, Videla, tutta gente morta. Sentite.
Lei non può continuare, signor Presidente del Consiglio, a comportarsi come quella caricatura di Hitler che tanto interpretava Chaplin quando lo raffigurava tutto intento a giocherellare con il mappamondo.
Oggi i giornalisti che non sono suoi dipendenti vengono invitati ad andarsene in pensione. Questo credo che non lo abbia fatto neanche Videla.
Anche Mussolini diceva che era uomo del fare. Senza Parlamento, senza informazione, senza una giustizia che funzioni, c'è la dittatura.
Oltre le frontiere ci sono dei farneticanti, i quali non perdonano all'Italia fascista di essere in piedi.
Stiamo facendo quello che deve fare qualsiasi persona che è al fronte, evitare che un nome Saddam Hussein si impossessi del paese.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Udina lil-ladina yuqatiluna bi-annahum zulimu.
Ed era la voce di Saddam Hussein. Di Pietro ancora contro Maurizio Lupi ieri a Ballarò.
Di Pietro, non ti spieghi, scusa Di Pietro, posso solo dirti, ti spieghi perché tu hai un partito o lei ha un partito che è al 6% e il Popolo della Libertà è al 42%? Tutti gli italiani sono stupidi? No, ma ti poni questo problema ogni tanto? No,
così.
Per quale motivo Prodi era arrivato al 30% di gradimento e nonostante la crisi Berlusconi è arrivato al 65%?
Perché
solo perché tu fai il tribuno?
E allora,
forse mettiti...
Perché il conflitto di interesse?
No,
perché quando trovo un giornalista libero butta fuori.
Esatto.
Capite come fa?
Siamo talmente Di Pietro. Siamo talmente in conflitto di interesse che tu puoi avere più spazio di tutti gli altri.
Vi faccio riascoltare ancora, dopo questo cabaret di ieri sera, solito cabaret di ieri sera, Ostellino e Luna Tantum. Piero Ostellino oggi, Sky TG24 pomeriggio, la pensa così sulla proposta Franceschini.
Mi cadono le braccia tutte le volte che c'è una situazione di crisi, una situazione difficile, che la classe politica, quale ne sia il colore, l'unica cosa che si sappia dire è aumentiamo le tasse. E poi l'una tantum è quello che poi dura in eterno, perché non c'è nulla di più permanente in Italia del provvisorio, per cui si pagano ancora le tasse per la diga del Vajont piuttosto che per il terremoto di Messina. Ma perché la classe politica non riesce a dire riduciamo la spesa pubblica e questi soldi che si riducono li lasciamo nelle tasche del cittadino in modo che possa spendere i suoi soldi più liberamente e le aziende possono usufruire di questa parte di ricchezza per investire e per produrre. Cioè, è mai possibile che l'unica soluzione sia sempre quella di aumentare le tasse?
È quello che mi chiedo anch'io, ancora Ostellino, dunque, che questa sera diventa automaticamente il nostro numero uno.
Ritengo che sia giusto anche che il cittadino paga le tasse, ma in cambio di servizi efficienti, cosa che purtroppo non accade nel nostro paese. Cioè, le tasse sono un servizio che noi paghiamo, che noi cittadini paghiamo allo Stato in cambio di servizi che lo Stato ci dà. Bene, tutto quello che la classe politica riesce a dire, dice aumentiamo le tasse. Ma ha un senso comune un paese dove quasi il 50% del prodotto interno lordo viene preso e viene consumato dalla spesa pubblica? E pensiamo che l'economia possa ancora ripartire in queste condizioni? Ma ha un senso comune un paese dove non si sa nemmeno quanto è il numero delle leggi? Questo è il paese dove sarebbe necessaria una radicale semplificazione legislativa, e da quel momento il paese ripartirebbe.
Ci stava ascoltando e ci ha chiamato Claudio Borghi, che è editorialista del Giornale, professore di economia degli intermediari finanziari all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Professor Borghi, buonasera, cosa ci voleva dire?
Buonasera, niente, volevo fare un piccolo commento perché mi è capitato più volte di dibattere l'argomento delle tasse sui redditi alti, quindi volevo commentare la proposta Franceschini. Io volevo far rilevare una contraddizione di fondo. Ci si danna l'anima, specialmente, e ha ragione, da parte della sinistra, sulla lotta all'evasione. Poi dopo si viene fuori con una proposta che va a colpire gente che in tutta evidenza non evade, o quantomeno dichiara.
Beh, certo, perché questo... paga tasse già molto alte e le paga in quanto dichiara, appunto.
Infatti, già il minimo numero di queste persone che guadagnano, o meglio dire, perché se uno dicesse guadagnano cambierebbe tutto il discorso, stiamo parlando di persone che dichiarano invece cifre considerevoli, comporta che in realtà costoro sono dei panda. Stiamo parlando dello 0,4%, se la memoria non mi inganna, del totale dei contribuenti, che sono 40 milioni, e abbiamo questi poveretti, che poveretti non sono perché guadagnano bene, però sono evidentemente onesti, che dichiarano tutto il loro imponibile e come tale, oltre a pagare già un'aliquota forse fra le più alte al mondo, suppongo, perché anche l'inasprimento di Obama medita di portare l'aliquota marginale al 39%, qui noi siamo già al 43% più contributi vari, si pensa che così gli si può anche mettere un altro 2%, un altro 3%, che tanto che cambia.
Una tantum.
C'era già notare che noi saremmo a 39 più 3 di contributo straordinario, perché quando Berlusconi non ebbe il coraggio di abbassare l'aliquota marginale, definì quel 3% addizionale contributo straordinario di solidarietà, che sarà straordinario ma ancora lì. E quindi, in una maniera o nell'altra, io veramente vorrei cercare di far capire che prima si deve ricostruire la base imponibile, vale a dire prima bisogna capire chi dichiara e chi non dichiara, dopo uno può rimodulare l'aliquota, perché sennò altrimenti si rischia di far pagare all'onesto per ridistribuire all'evasore, perché se io ridistribuisco a pioggia chi ha i redditi bassi, sappiamo benissimo chi sono quelli che hanno i redditi bassi,
vale a dire
gente che non dichiara. Per cui,
bene, grazie, grazie professor Borghi, grazie di questo intervento, buona serata. Poi secondo me c'è una grande differenza tra chi guadagna 120.000 euro, chi dichiara 120.000 euro e chi ne dichiara 400.000 o 500.000 naturalmente. Luigi da Roma, buonasera, poi abbiamo Ilario, Ivan, Gabriele e altri ancora. Luigi, dica.
Buonasera a lei e a tutta la redazione. Io trovo scorretto il comportamento di queste proposte di prelevare a chi prende 120.000 euro all'anno, anche perché se le guadagnate gliele è retto il netto. Cioè, è stata una persona, presumo, che poiché in questo si rileva dalla dichiarazione dei redditi, quindi se si vuole combattere l'evasione non si combatte andando a rubare a chi gli resta il netto. E comunque sia, se qualcosa deve essere fatto, è il governo che deve provvedere, non deve provvedere il cittadino che ha pagato...
Mi scusi Luigi, qui c'è una proposta che è una far pagare una tantum sui redditi alti, anche Bossi sembra essere d'accordo, per darla alle classi più disagiate, alle persone più disagiate.
Io non lo trovo corretto, ma queste classi, io vorrei un attimino che qualcuno mi spiegasse queste classi disagiate. Se è gente che ha perso il lavoro o è gente che nella vita vita sua non ha mai lavorato e ha lavorato al nero. Perché,
cioè, Luigi, questo non lo so, naturalmente ci sono c'è il modo di individuare, la ringrazio, c'è il modo di individuare chi ha più bisogno, evidentemente, anche se si può cadere nell'errore che prima faceva notare il professor Borghi, magari di favorire anche gli evasori, e comunque poi bisognerebbe spiegare come impiegare questi soldi, in che direzione andare, eccetera, eccetera. Ivan da Milano, buonasera.
Sì, buonasera, volevo intervistare due argomenti. Il primo è relativo al voto al capigruppo, cioè io penso di capire qual è la difficoltà di chi non la pensa come Berlusconi ad accettare queste sue proposte che possono essere anche interessanti. E il fatto è che vengono sempre proposte nel momento in cui lui ha voglia di fare, ma se ci fosse l'opposizione le stesse proposte le osteggerebbe. Allora, quando la percezione di qualcuno è le fai perché interessano a te in quel momento, passa in secondo piano la verità che potrebbe essere utile anche per la gente, per la governabilità. Secondo me è questo un po' che rimane nella sinistra. E Berlusconi ha le sue colpe in questo modo, nel cercare di fare le cose giuste solo quando però fa comodo a lui. La seconda cosa che volevo sottolineare è relativo agli investimenti, cioè al cercare di iniettare liquidità per far ripartire l'economia. Non riesco a capire una storia come il Ponte di Messina, perché nello stretto dello Ponte di Messina probabilmente ci saranno 15 giorni all'anno in cui c'è coda. In una città come Milano, quando si parla di produttività, ci sono le tangenziali intasate, come ci sono Milano, Torino e tutto, dove probabilmente l'iniezione di soldi per far qualcosa non sarebbe solamente un dar lavoro, ma anche un discorso di prospettiva più a lungo.
Ma si capisce, però mi perdoni Ivan, perché sì, L'alternativa deve essere o facciamo il ponte sullo stretto di Messina o miglioriamo il traffico sulle tangenziali di Milano?
Perché mi sa che le risorse sono poche, e allora sa che invece i soldi vengono dirottati dove probabilmente ci sono i bacini d'utenza per gli elettori. E allora cosa mi sembra comunque una visione piuttosto non molto lungimirante.
Sì, cioè, il problema è molto semplice, Ivan. Cioè, non è che la storia del Ponte di Messina sia nata ieri ed è stata un'invenzione di Berlusconi, va avanti dall'inizio degli anni Ottanta. Se vogliamo va avanti da 100 anni, e quei soldi erano già stati stanziati, poi erano stati tolti da Prodi, adesso poi sono stati rimessi. Cioè, non è una cosa inventata adesso, non è uno potremmo dare quei soldi da una parte, potremmo dare quei soldi dall'altra. E c'è un appalto, c'è una gara che è stata vinta, c'è un contratto firmato, poi ci saranno delle penali, potremmo pagarlo molto di più se non lo facciamo. Gabriella da Torino, buonasera, la ringrazio. Ivan,
io vorrei dire che Franceschini non ha detto nulla di nuovo, perché Amato, Ciampi avevano già tassato chi superava i 100 milioni nel 92-93. Manca solo che adesso Franceschini venga fuori col 6 per 1000 dai conti correnti, come aveva fatto Amato col famoso luglio, per essere poi a posto. Meno male che non c'è la sinistra al governo. E io penso che Bossi dica questo perché vuol far passare il federalismo. E allora cerca di tenerli tutti buoni, solo per questo. E poi vorrei dire, per il ponte di Messina, io vidi il plastico nel 1970 sulla scrivania di mio zio. Tanto per dire, c'era uno dell'Iri, ecco. Perciò è una cosa che si porta avanti dal 1970, io vidi quel plastico.
Ma ci sono plastici anche, naturalmente poi i tempi sono cambiati, quel plastico non vale più, quello del 1970, non so che plastico fosse, naturalmente un plastico molto molto immaginario, generico, non su un progetto concreto, voglio dire. Andiamo a Torino da Lucio.
Buonasera dottore.
Prego.
Dunque, l'intervento è un po' articolato, spero di essere rapido.
No, guardi, gli interventi articolati sono la cosa peggiore che uno possa fare. È un consiglio che le do. Faccio un bel intervento puntuto, secco, conciso, puntuale, dica.
È quello che vorrei fare, dottore. Dunque, certo. Premetto che io ho votato scheda bianca alle ultime politiche, giusto?
E va bene, quello ci sta, insomma, è una scelta.
Dunque, il mio intervento in merito alla sua trasmissione di stasera, o comunque come ha presentato la trasmissione di questa sera.
Sì.
Dunque, ha dato dei dati che ha diffuso Medici Senza Frontiere in merito a informazioni gossip e informazioni qualitative. quindi guerre sì. dimenticate o le informazioni in merito a Carla Bruni o Briatore, se ricordo.
Sì, insomma, in grosso modo le crisi umanitarie sono sempre più ignorate, mentre i media sono pieni di notizie su Carla Bruni, su Briatore la Gregoraci. Sono stati fatti dei paragoni tra alcune grandi crisi e dunque lo spazio dato in termini di numero di notizie a queste grandi crisi e invece questioni diciamo forse meno rilevanti, insomma, dal punto di vista dell'impatto sul mondo, che possono essere le nozze Briatore Gregoraci, che possono essere le vicende Carla Bruni Sarkozy, che poi in realtà qualche impatto ce l'hanno. Comunque
poi ha fatto un'altra carrellata in merito agli interventi di Di Pietro, che qualifica in ogni momento o appena può Berlusconi come Mussolini, Hitler, Videla, eccetera, eccetera. Insomma, in queste sue riprese ha fatto sentire che un interlocutore di Di Pietro gli ha fatto notare: guarda che tu ti permetti di dire tutte queste cose, non mi ricordo sì. chi era l'interlocutore di Di Pietro, sì. avendo il 6% del consenso dell'opinione pubblica o dei cittadini, degli aventi diritto, come li vogliamo
dire. Allora
il discorso è questo. Io non sostengo che gli italiani siano stupidi, assolutamente, ma visto la quantità di informazione e quindi la maggioranza delle informazioni che passano a livello di gossip o quantomeno informazioni molto meno qualitative che quantitative, io vorrei solo riflettere insieme a lei, o che lei mi aiuti a riflettere.
Cioè, non ho capito, secondo lei il consenso di Berlusconi va in parallelo col numero di notizie sul gossip date dai telegiornali italiani? No, perché lei ha fatto questo paragone tra le due cose.
Signor dottor Cruciani, io non le ho detto che non prendo posizioni in merito ai personaggi italiani perché non mi danno affidamento, se no qualche decisione...
No, ho capito, lei dice...
questo, dottore.
Cos'è allora?
Come mai c'è un quantitativo così grande di informazioni poco qualitative o
ma comunque... guarda, informazioni poco qualitative lo dice lei innanzitutto, secondo altri non è assolutamente così per stabilire la qualità dell'informazione. Mi scusi questo, Lucio, perché sono notizie che interessano e dunque si fa audience. Scusi, non è molto difficile capirlo.
Ho fatto la premessa, queste sono le informazioni che passano di Carla Bruni e Briatore e via dicendo. E poi non è una novità che qualcuno sostiene che l'informazione non sia il massimo della qualità, non sono il primo ad affermarlo.
Vabbè, dai. Mettiamo quindi, che sia così, allora?
Mettiamo che sia così, non è che sto dicendo che avete il malaffare dell'informazione, però qualcuno che vi fa notare che le informazioni non sono proprio...
Va bene, cioè, mettiamo che sia così, è giusto, è corretto quello che lei dice. Dunque, conclusione? Lucio, la stiamo facendo troppo lunga, dica.
La conclusione è questa, visto che c'è tutta questo audience che cattura l'attenzione dei cittadini in merito a informazioni poco importanti, rispetto a informazioni molto più importanti, perché comunque la gossip la fa sempre da padrone rispetto anche...
E allora ho capito, dato che questa è la situazione, Lucio, vada alla conclusione.
La conclusione è questa, lei cosa ne pensa? Perché c'è tutto questo interesse sul gossip e meno rispetto ai problemi del paese o del mondo, se così la vogliamo
mettere? Capito, la ringrazio, Lucio, le ho già dato una risposta. Andiamo a Ilario, provincia di Venezia. Buonasera Ilario, anzi prima di Ilario da provincia di Venezia, Giuseppe la provincia di Potenza, Franklin da Roma e altri ancora, Alberto Mingardi che è il direttore dell'Istituto Bruno Leoni. Buonasera Mingardi.
Buonasera a voi.
Allora, oggi dal Partito Democratico è arrivata una proposta che sta già facendo discutere, che è quella di una tassazione una tantum per i redditi superiori ai 120.000 euro. Dice Franceschini, in questo modo si potrebbero aiutare con questa una tantum, perché siamo in tempi insomma magri, in tempi difficili, la crisi eccetera eccetera, si potrebbero aiutare i ceti più disagiati. Cosa ne pensa lei?
Innanzitutto non è un'idea nuova, diciamo spesso che la crisi ci costringe a ripensarci, a cercare soluzioni diverse rispetto a quelle del passato, e invece il PD e Franceschini rispolverano la soluzione più vecchia di sempre, aumentare le tasse. In seconda battuta è dubbio che aumentare le tasse su un segmento molto basso della popolazione italiana, lo 0,4%, sia effettivamente utile a reperire un numero di risorse in misura sufficiente a fare la differenza. In terzo luogo, può essere vero, anzi è sicuramente vero, che chi ha di più in un momento come questo è chiamato a fare la sua parte, ha un obbligo morale di aiutare chi è rimasto indietro e chi ha dovuto fronteggiare difficoltà inaspettate, ma si potrebbe agire in maniera diversa, per esempio detassando in modo integrale i contributi a quelle associazioni di volontariato che oggi Franceschini ha incontrato.
Lei dice dunque, se proprio uno vuole andare verso questa direzione, mettere una... Io, poi secondo me la questione dell'una tantum non è molto popolare, perché ricorda altre esperienze del passato, no?
Le una tantum in Italia rischiano di essere molto poco una tantum, anzi di consolidarsi nel tempo.
Per esempio ricordiamo alcune esperienze recenti. È possibile che nessuno pensi in questo periodo, lo so che lei conduce su questo punto una battaglia quasi solitaria, insomma, no? Nessuno proponga una magari leggera un intervento dal punto di vista dei tagli fiscali?
Ahimè, il mondo si divide oramai tra quelli che sono avversi ai tagli fiscali per ideologia e quelli che sono avversi ai tagli fiscali perché hanno paura dell'aprirsi di voragini nel bilancio pubblico. La posizione di questi ultimi, da certi punti di vista, è comprensibile, soprattutto in un momento così delicato e soprattutto in un paese come l'Italia. Non di meno, se si vuole effettivamente aiutare la domanda, se si vuole effettivamente rilanciare il settore privato, se si vuole dare nuovo fiato a chi ha voglia e speranza di fare investimenti, è chiaro che abbassare le tasse è la strada maestra.
Senta Migardi, un'altra cosa che riguarda più la politica, secondo lei come si può spiegare il fatto che certo la CGIL ha già detto di essere d'accordo con Franceschini e questo è abbastanza scontato, convince la modalità di finanziamento, ma la Lega come si può, che storicamente lei lo sa bene, è stato sempre un movimento di per il taglio delle tasse, per la diminuzione del peso dello Stato, eccetera, eccetera.
Beh, la Lega nasce come movimento antifiscale nel nostro paese, alla fine il modo in cui raccoglie e consolida i primi consensi è quello. Io penso che la posizione di oggi di Bossi si possa spiegare a fronte di una serie di motivi. Il primo e più importante è che Bossi è il più grande animale politico dopo Berlusconi di questo paese, quindi quando vede una nicchia di consenso ci si infila subito e ha scarso interesse a preservare una certa coerenza tra le sue posizioni di oggi e quelle di ieri. Penso anche però che l'elettorato della Lega sia molto cambiato nel corso degli ultimi 20 anni. Che sia meno quell'elettorato di ceti produttivi, di piccola media borghesia che era all'inizio e che sia invece oggi più concentrato per esempio nelle periferie delle città, o perlomeno quello è l'elettorato a cui la Lega si rivolge con particolare attenzione, pensiamo alle battaglie sulla sicurezza. Allora una battaglia di questo tipo, che è dichiaratamente populista, cioè chi ha i soldi li tiri fuori, verso quella fascia dell'elettorato, tra chi si sente più insicuro, è destinata a far presa.
Assolutamente, credo che sia l'analisi giusta della posizione della Lega di oggi. Non è più, insomma, per intenderci, Micardi, anche per concludere, non è più la Lega del 94, insomma, la Lega dell'inizio degli anni 90, è una Lega diversa che ha un elettorato forse più popolare che cui magari non dispiace una battaglia alla Robin Hood, diciamo,
Diciamo che non è più l'Italia del 94 e per quanto fossero convulsi e confusi quei giorni, che Dio ci aiuti.
Assolutamente, grazie, buona serata.
Buonasera.
19.50, era Alberto Migardi, che è direttore dell'Istituto Bruno Leoni, che produce secondo me tra le cose più interessanti come analisi sull'Italia di oggi che si possano leggere. Francesco dalla provincia di Pavia.
Sì, buonasera. Io volevo intervenire per quanto riguardava le proposte del Premier Berlusconi, in quanto da un certo punto di vista le ritengo giuste. L'iter parlamentare a volte lungo, macchinoso.
Francesco, ci dicono molti ascoltatori che Berlusconi in questo modo vuole concentrare tutti i poteri su se stesso, la dittatura, il pericolo di autoritarismo, eccetera, eccetera. Ci dicono tutte queste cose bisogna ignorarle perché Berlusconi fa delle provocazioni e ponendo dei problemi reali, questa è la sua analisi?
No, secondo me Berlusconi spara a 1000 per ottenere 100. Ottenesse il 100, io non sono di centrodestra per intenderci, anzi piuttosto sono di centrosinistra, però io seguendo a volte le votazioni in TV si vede che votano in modo macchinoso, secondo me in Parlamento devono arrivare leggi che sono già state depurate da tutti quei commi e articoli tecnici e si deve votare la sostanza, diminuendo il numero di parlamentari, ci sono tante vie, bisogna un po' scremare e rendere la nostra Repubblica una Repubblica che fa e non parla, perché i tempi sono troppo lunghi.
E su questo come posso non essere d'accordo?
Altrimenti dopo leggi delega, decreti, tutte quelle cose che vanno non solo a infastidire tra virgolette il cittadino che non capisce e si sente anche magari esautorato da quello che è il potere del Parlamento di portare delle modifiche anche magari positive da parte dell'opposizione, e poi insomma si vede anche un attimino la domanda che a volte a me viene: ma perché noi italiani paghiamo tanto parlamentari eccetera, se poi dopo è il governo che fa le leggi e il Presidente della Repubblica le firma, cioè risparmiamo tutti quanti, no?
Sì, no, assolutamente. Bene, la ringrazio Francesco. C'è una notizia che è venuta fuori circa 10 minuti fa, che è importante, che riguarda un caso che magari qualcuno di voi ricorda, il caso Abu Omar, cioè l'ex imam di Milano che è stato sequestrato il 17 febbraio del 2003 e poi con le conseguenze che sapete, con un processo avviato, inchieste da parte della magistratura, eccetera. C'è stata violazione del segreto di Stato da parte dei magistrati di Milano che hanno indagato e rinviato a giudizio l'ex capo del Sisma Pollari e altre 34 persone. La Corte Costituzionale avrebbe accolto, anche se solo in parte, i ricorsi presentati dai governi Prodi e Berlusconi, mentre avrebbe dichiarato inammissibile il controconflitto della Procura di Milano e respinto quello del giudice del Tribunale Oscar Maggi, dinanzi al quale il processo è in corso. Insomma, ci sarebbe stata da parte dei magistrati violazione del segreto di Stato. Giuseppe, provincia di Potenza.
Buonasera Cruciani, grazie dello spazio che mi date. Non c'è dire, se volevo intervenire a riguardo della proposta di Franceschini, che come al solito di tassare i redditi oltre i 120.000 euro. Allora, premetto che sono di sinistra e non guadagno quei soldi, però mi sembra demagogico, come al solito, queste solite proposte che non portano a niente, perché praticamente, voglio dire, uno già contribuisce in base a quello che praticamente è il suo reddito. Invece di tassare, di andare a trovare come al solito quelli che non pagano una lira, e ne sono tantissimi, si vanno a fare sempre le cose, voglio dire, più gli spot e non la sostanza.
Però mi scusi Giuseppe, da questo punto di vista certamente non si può dire che Franceschini sia uno che non vuole la lotta feroce all'evasione fiscale, cioè, poi a parole la vogliono tutti, la lotta feroce all'evasione fiscale.
Ma c'è una lotta su quelli...
Non la sento più.
Che se lavorano e hanno dato tanto e se lo meritano, è giusto che sia. E poi
cioè lei dice se ci sono persone, se ci sono sì, no, ho capito, se ci sono persone che guadagnano già 120.000 euro e tutto è certificato, insomma, sono persone che pagano già le tasse, perché dovrebbero pagare ancora una tantum, no, perché siamo in una situazione complicata? Questo è il suo ragionamento.
Conta 450.000 abitanti,
Non ho capito, che cosa è successo?
La mia regione conta, sì, 450.000 abitanti. Allora, parliamo, sì, della politica. Ci sta un consiglio regionale con tutta la pletora infinita, ci sono, sì, due consigli provinciali con tutta la pletora, 5 comunità montane con tutta la pletora e 138 sindaci. Cioè, noi saremmo in una città, saremmo amministrati da una persona. Quindi perché non tocchiamo la politica e non tutta,
sì,
la pletora?
Sì, Giuseppe, per carità, bisogna intervenire sulla diminuzione dei parlamentari, eccetera, però non è che risparmiando quelle cose poi si arriva a raccogliere granché, Non si illuda da questo punto di vista. Poi è chiaro, una bella sforbiciata bisognerebbe darla. Ieri Berlusconi ha detto: vorrei fare una proposta di legge popolare, se non ho sentito male, per diminuire e dimezzare il numero di parlamentari. Ma insomma, le cose poi restano appese e non si va fino in fondo. David, provincia di Macerata.
Sì, salve, buonasera. Io volevo fare un breve piccolo intervento
Piuttosto che, ecco, mi rifacevo anche il discorso di aumentare, diciamo, la tassazione. In Italia si fa sempre così, si aumenta le tasse piuttosto che detassare. Io pensavo a una proposta del tipo detassare magari i conti correnti, per chi ha un conto corrente con un tetto massimo, che so, di 50.000 euro, viene detassato il conto corrente, oppure diciamo azioni più dirette nei confronti dei cittadini.
Scusi, che significa detassare il conto corrente? Non ho capito, Davide.
No, tipo per esempio, non so se posso fare un nome, chi ha per esempio dei soldi in un conto deposito come fosse quello di Conto Arancio e vengono tassati al 27%, detassare, ecco, i piccoli risparmiatori, diciamo, chi ha almeno uno ha più reddito, cioè più reddito, far rendere un po' di più quei risparmi che uno ha da parte, oppure che so, tipo togliere, oppure fare un abbuono sulle la tassa di possesso delle, diciamo, il canone RAI, la tassa di possesso delle apparecchiature radiotelevisive.
Ma figuriamoci, David, lei dice invece di una tantum bisognerebbe, per aiutare, diciamo, quelli che hanno bisogno, comunque in generale per aiutare la ripresa eccetera, bisognerebbe detassare un po' di cose, però è una situazione un po' complicata, perché poi detassando ci sono meno risorse che lo Stato può utilizzare e in questo momento pare che non ce lo possiamo permettere. La 7, sentiamo i titoli.
Le stragi della follia, un 17enne armato di mitra ammazza 15 persone all'interno e nei dintorni della sua ex scuola vicino a Stoccarda prima di togliersi la vita. In Alabama un 20enne brucia la sua casa, uccide 10 persone tra cui 3 suoi parenti, la moglie e la figlia dello sceriffo, poi si suicida. Piace alla Lega la proposta anticrisi di Franceschini, una tassa, una tantum sui redditi oltre i 120.000 euro per contrastare la povertà. In un momento di crisi, dice Bossi, può andare bene. Proposta demagogica, dice il PDL. Tonfo dei buoni del tesoro italiani che ora rendono meno dell'1%, uno degli effetti della riduzione del costo del denaro deciso dalla BCE. Deboli le borse europee, invariata a Milano. Roberto Donadoni dirige il suo primo allenamento alla guida del Napoli, voglio puntare il più in alto.
Bene,
possibile.
Erano i titoli della 7, sentiamo il TG5.
Germania sotto shock, ex studente fa strage in un liceo vicino a Stoccarda, 16 morti, raggiunto dalla polizia si uccide, anche in Alabama folle uccide 10 persone. Franceschini, tassa di solidarietà per i redditi sopra i 120.000 euro, Bossi non la esclude, no da rifondazione, sarebbe elemosina di Stato, per il PDL è pura demagogia. Da domani a processo Bernard Madoff per la più grande truffa della storia americana. Obama, un coordinamento mondiale anticrisi, in Italia rendimento dei bot sotto l'1%. Avevano un piano di fuga, la procura motiva il nuovo fermo per i due romeni scarcerati dal riesame, hanno mentito per coprire gli stupratori. Blitz nelle palestre del nord Italia, scoperto un traffico di farmaci dopanti e pericolosi, tra i 13 arrestati anche Gianni Da Ross, promessa del ciclismo. Con Facebook, privacy a rischio, allarme del garante, i nostri dati accessibili a tutti, ma il social network spopola da oggi anche in arabo ed ebraico.
Eccoci qui, 22 minuti prima dei titoli del TG1, sentiamo qualche ascoltatore. Ilario, provincia di Venezia, buonasera.
Buonasera signor Cruciani, buonasera. Innanzitutto complimenti per la trasmissione, perché la trovo frizzante e molto bella, la seguo
ringrazio.
Con molto interesse.
Dica.
Sì, volevo dire due cose molto veloci, so che lei giustamente caldeggia gli interventi veloci. La prima su...
No, assolutamente.
No, ma i tempi da soli...
Non è necessario, però... Faccia lei.
E anche perché immagino che ci siano tanti come me che vogliono intervenire, è giusto dare spazio a tutti. La prima su Di Pietro e la seconda sull'intervento di Stellino Sky. Beh, Di Pietro penso che se come politico aveva preso parecchi punti presso la opinione pubblica con gli interventi su Berlusconi dicendo che lo paragonando a Mussolini o a Saddam Hussein, penso che sia veramente molto buffo, veramente molto buffo, mi ha fatto sorridere parecchio. Tra l'altro ieri avevo sentito quello su Saddam Hussein che lei aveva così segnalato nella sua trasmissione. Ma sicuramente si tira la zappa sui piedi, dicendola molto chiaramente. Se vuole prendere consenso in questa maniera, forse interventi così shock, così fuori luogo, secondo me non, non sono necessarie in questo momento.
Ma questo non lo so, perché i sondaggi indicano il contrario, sì. Poi secondo me c'è un limite naturalmente.
Sì, no, si può infatti questo intendevo.
Superare anche nella propaganda, la propaganda la fanno tutti, però ci sono dei limiti insuperabili, insomma, il paragone con Saddam Hussein.
Assolutamente, anche perché no. Di Pietro tra l'altro ha una figura di magistrato e si era creato comunque una bella immagine presso l'opinione pubblica. Dire queste cose secondo me... Ma va bene, comunque, insomma, poi? I politici giocano. Poi su Piero Stellino, riguardo il discorso del 2%, che stiamo parlando, che è diventato un argomento del giorno.
Scusi, l'argomento di che cosa? Dell'una tantum?
Scusi,
dell'una
tantum. Mi sono spiegato male. Il discorso di Franceschini che proponeva il 2% di tassare il 2% di reddito.
No, veramente non è entrato nel dettaglio, almeno credo. Una tantum per chi supera i 120.000 euro. Allora?
Sì. Beh, quello che io penso che diceva Piero Stellino lo trovo giustissimo sul fatto che come mai questi politici, sia di destra che di sinistra, non intendono effettivamente mettere mano sul pubblico, sugli uffici, dettagliare enti, dettagliare insomma le solite province, insomma dettagliare le spese in un momento veramente difficile, veramente di crisi economica. Io penso che si stia perdendo veramente il senso della realtà, sia di parte, proprio della parte sia di destra che di sinistra.
Va bene Ilario, la ringrazio. Andiamo ai titoli del TG1.
Studente fa strage in un liceo vicino a Stoccarda, 15 morti. In Alabama un uomo terrorizza due paesi e stermina la famiglia. Franceschini, tassare una tantum i ricchi per aiutare i poveri. Boss interessato, critico il PDL, incontro Berlusconi fini. Non vi dimenticate di noi, in un video l'appello di Vanna Marchi e della figlia, anticipazione da porta a porta. A Terni la prima banca di cellule staminali cerebrali, presto la sperimentazione per combattere SLA e Alzheimer. Vie tatuaggi in un'ora, arriva dagli Stati Uniti una crema più rapida ed economica dei laser, ma non priva di rischi. Tra poco Manchester Inter, la stampa anglosassone si innamora di Mourinho, a lui il compito di sollevare il calcio italiano.
Va bene, Vincenzo da Roma, buonasera Vincenzo.
Senta, io volevo intervenire a proposito delle proposte, delle ultime proposte di Berlusconi.
Sì.
Perché pur essendo un elettore diciamo di Berlusconi e del centrodestra, mi sembrano entrambe due proposte interessanti. Perché vanno entrambi nell'ottica della semplificazione. Io mi riferisco alla proposta, diciamo, a casa.
Cioè, scusi Vincenzo, lei ha detto io non sono un elettore, diciamo, di Berlusconi, non sono un elettore esatto. Del centrodestra, però la questione della casa, la liberalizzazione delle licenze, chiamiamola così, e anche costruire più facilmente, insomma, per semplificare, e la questione dei capigruppo, insomma, di semplificare le procedure parlamentari, le sembrano cose giuste, perché?
Esatto, mi sembrano, perché vanno entrambe in una direzione di semplificazione che è qualcosa, diciamo, che di cui l'Italia ha bisogno in vari settori. Quello della politica indubbiamente, per esempio si è parlato tanto del fatto che abbiamo un sistema bicamerale che di fatto rende i tempi molto lunghi, per esempio si potrebbe provare ad applicare quello che ha proposto Berlusconi ad una delle due camere, per esempio al Senato, giusto per provare, ma comunque mi sembra pertinente e comunque diciamo interessante, anche perché mi è sembrato di capire che in alcune per esempio anche al Parlamento europeo in alcuni casi si procede in questo modo.
Sì, ne abbiamo parlato ieri. Vincenzo, beh, interessante che queste considerazioni vengano da lei che dice di non aver votato per Berlusconi, anzi di aver votato per il centrosinistra, o sbaglio?
Sì, esatto. E credo che insomma non bisogna buttare via in modo pregiudiziale tutto quello che viene proposto. Secondo me quando ci sono delle proposte interessanti bisogna considerarle, valutarle, anche perché in Italia abbiamo bisogno di uscire un po', diciamo, dalle cose che ci che in qualche modo insomma ci legano al passato e non ci permettono insomma di uscire, fare uno scatto verso il futuro, insomma verso una semplice.
Ho capito, la ringrazio, grazie Vincenzo. Andiamo a Milano da Marco, buonasera.
Volevo parlare di una cosa. Allora, tutti i giorni si sente sia per radio che per televisione, no? Che siamo in crisi, questo qua nessuno lo toglie, però volevo dire, se si parlasse un attimino di altro, penso che io lavoro presso un distributore di benzina. e vedo tutti i giorni delle facce un po' sconsolate, no? E in più, sai, si sente la televisione che dice questo, la radio uguale. Non dico che non bisogna proprio assolutamente parlarne, però parlare di altre cose, ogni tanto parlare di queste cose, perché vedo già che le persone sono un po' già afflitte. Tutti i giorni c'è sempre qualcuno che ti batte sulla spalla e che ti dice guarda che stiamo andando a fondo, guarda che stiamo andando a fondo. Secondo me.
Però Marco, mi scusi, da questo punto di vista abbiamo una possibilità di scelta infinita, perché non è che siamo tutti a lutto perché c'è la crisi economica, il Grande Fratello va avanti, il mondo dell'intrattenimento va avanti, uno si può vedere un bel film, ci sono i cinema, non è che abbiamo spento le luci e non c'è più nulla, il mondo e l'Italia è un paese vivo, insomma, per fortuna, non è che ovunque vai e qualsiasi canale accendi si parla di crisi economica in termini luttuosi, ecco. Lei dice l'informazione.
No, però dico che giustamente le prime notizie anche sul giornale, magari siamo in crisi, qua la borsa cala, sai. Giustamente c'è gente che sente queste cose qua e dice ma cavolo, è già mezzo sconsolato perché magari vede, non so, i suoi colleghi che alcuni vengono licenziati. Ma cioè, io lo dico perché essere a contatto con la gente vedo che dicono porca miseria, è crisi, nel mio settore c'è crisi. Senti anche questo qua e dici sai, non dico che devono raccontarti barzellette o farti vedere però almeno parlare un po' meno.
Vabbè, era inevitabile, d'altra parte lo avvertivamo già dal segnale che la telefonata doveva cadere, ma abbiamo capito quello che ci voleva dire Marco, ascoltatore da Milano. Andiamo a Firenze, Andrea. Buonasera, Andrea.
Dottor Cruciani, buonasera.
Come sta?
Senta, volevo dirle solamente questo qui, ho sentito prima che hai ironizzato sulle frasi di Dario Franceschini per quanto riguarda...
No, perché ironizzato, Andrea? Non abbiamo affatto ironizzato, noi ironizziamo su tutto naturalmente, su Berlusconi, no. Su Franceschini, abbiamo mandato Robin Hood di Fantozzi, ma per ridere, è naturalmente
una
proposta...
Guardi, io ho sentito anche la storiella di Berlusconi, quella del Pio Albergo Tivulzo, la ringrazio per averla messa in onda. Però secondo me quello che si percepisce delle volte, forse non è solo la mia opinione, è anche quella di altri, che qualche volta tende a sopravvalutare questa situazione, perché io le garantisco, io lavoro...
Ma chi sopravvalutare, a chi si rivolge? A me?
A lei, certo.
Ma sopravvalutare che cosa, mi scusi?
La situazione, perché...
Cioè che significa sopravvalutare la situazione? Mi traduca, non capisco.
No, glielo spiego, se mi lascia parlare glielo posso spiegare.
No, perché sopravvalutare la situazione, i termini non capisco. Comunque dica Andrea,
no,
dica quello che vuoi.
Sottovalutare, ho detto la cosa opposta.
No, okay, sottovalutare la situazione, cioè che cosa?
Della situazione economica, perché io lavoro...
E cosa devo fare? Devo piangere ogni sera?
Ma insomma, a me non mi sembra... mi sembra delle volte che lei faccia degli apprezzamenti o delle esternazioni fuori luogo, tutto qua. Io le dico.
No, ho capito Andrea, però vorrei capire a proposito di cosa. Io non sto sottovalutando nulla, sto dicendo semplicemente che della proposta Franceschini si può discutere. Abbiamo parlato delle barzellette di Berlusconi ieri, il modo di comunicare di Berlusconi, non c'è nessuna ma qual è la sottovalutazione di che cosa? Non capisco Andrea, dov'è la sottovalutazione?
Sì, che la situazione, cosa ha detto Franceschini? Perché bisogna prendere i 6 per 1000? Perché la situazione è difficile e lei ha ironizzato su questa cosa.
Ma assolutamente, ho detto, Franceschini ha proposto, il segretario del Partito Democratico, di fare un prelievo di una tantum sul reddito dei più ricchi per aiutare i poveri. Abbiamo parlato con esperti, Alberto Mingardi è un economista, uno dei fondatori dell'Istituto Bruno Leoni, scrive sul Riformista, che certamente non è un giornale berlusconiano, e ha detto che è sbagliato questo tipo di provvedimento. Un altro economista che ci ha chiamato, che scrive sul giornale, che è un professore a Milano, ha detto pure a lui che è sbagliato. Troveremo qualcuno domani poi, ma noi non facciamo il bilancino eccetera, che ci dice invece no, è giusto. Epifani lo ha detto per esempio, è giusto tassare una tantum i ricchi per dare aiuto ai poveri. Cosa vuole che le dica? Più di questo non stiamo ironizzando su nulla, stiamo cercando di capire cosa significa questa tassazione una tantum e cosa potrebbe comportare per l'economia, per i contribuenti, per chi è colpito e naturalmente per chi se ne potrebbe avvantaggiare. Tutto qui.
Ma insomma, io comunque avevo percepito questo qui, cioè del commento che aveva fatto lei, non delle parole di Mingardi o degli
no ma ho capito, io non ho fatto nessun commento, Andrea, pure secondo me è sbagliato, però se vuole il commento io lo dico, è sbagliato pure secondo me. Poi abbiamo ironizzato, ripeto, come ironizziamo su tutto, abbiamo mandato Robin Hood, ma non per prendere in giro Franceschino, oppure anche per prendere in giro Franceschino, ma sa, la nostra trasmissione è fatta anche di questo, di un po' di blob, un po' di presa in giro, un po' di ironie sulla politica. Se non c'è questo, allora non lo so,
ci resta che ridere.
No, non ci resta che piangere poi. No, meglio ridere che piangere, no, Andrea? Non ci si può sempre piangere addosso, no? Oppure non ci si può sempre indignare su tutto. Indigniamoci ogni tanto, ma ogni tanto facciamoci due risate, o sbaglio?
Comprendo il senso, comprendo il senso.
Grazie, grazie. Meno male. Qui alle 20:18 800 24 00 24, in compagnia di Massimo Martinelli, che lavora per Il Messaggero. Buonasera.
Buonasera a voi.
Eccoci qui, Martinelli. Allora, certamente si può definire quello che è accaduto, quello che sta accadendo nell'inchiesta sullo stupro della Caffarella, la scarcerazione, non scarcerazione dei due romeni, un pasticcio o no? Oppure significa prendere le parti dei due romeni, definire un pasticcio, l'indagine, eccetera, eccetera?
Ma che sia una situazione un po' ingarbugliata è sotto gli occhi di tutti, ci sono dei dati oggettivi che lo confermano. Uno su tutti, l'esistenza di, in questo momento, l'esistenza di un paradosso giuridico, e cioè due procedimenti penali paralleli, uno dei quali considera la confessione del biondino attendibile e quindi poi persegue il biondino e faccia da pugile, così come è stato definito, per lo stupro; un altro procedimento che considera invece quella confessione inattendibile, calunniosa, e che tiene ugualmente il biondino in carcere per il reato di calunnia e autocalunnia.
Ecco, si può tenere qualcuno in carcere per il reato di calunnia e autocalunnia? Naturalmente sì, secondo legge, altrimenti non starebbero in carcere, ma le sembra una forzatura? Gli avvocati difensori dicono li tengono in galera soltanto perché non sono italiani.
Naturalmente poi qui si entra in un campo che è più sociologico che giuridico.
No, certo, però c'è qualcuno ha parlato di una procura di investigatori che, come in altri casi, casi che però non sono mai comparabili, naturalmente ogni caso ha una storia naturalmente diversa dagli altri, insistono sulla tesi iniziale, in qualche modo, di un'insistenza degli investigatori convinti della colpevolezza dei due o almeno di uno.
Ma anche noi stamattina abbiamo fatto un articolo in prima pagina che mi pare sia titolato L'errore di insistere. Se è stato commesso, è stato commesso il 18 febbraio, cioè quasi un mese fa, ed è singolare, quantomeno singolare, che il provvedimento di fermo sia stato firmato dal pubblico ministero solo ieri, all'esito negativo, prevedibile tra l'altro, del processo davanti al tribunale del riesame.
E questa stranezza farebbe pensare che poi in realtà non sia una stranezza, ma sia una e non sia nemmeno una coincidenza.
Ma insomma, il cittadino comune, ma anche la voce, può legittimamente poi avere il sospetto che ci sia una volontà investigativa di tenere il più possibile sotto controllo, quindi in carcere questi due cittadini romeni, nella speranza che poi possano rivelare chissà che cosa. Ecco, esiste una prova però incontrovertibile, che è quella del DNA, che stabilisce oltre ogni ragionevole dubbio che non sono stati loro a commettere quel tipo di violenza.
Bene, grazie a Massimo Martinelli. 20:21, andiamo a Verona da Dario. Dario, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Io vorrei intervenire sulla proposta dell'onorevole Franceschini. Il piccolo parallelo che mi è sovvenuto ascoltando la proposta, che mi sembra estremamente populista e poco significativa vista la portata economica che poi andrebbe a contribuire, mi sembra ci sia uno scollamento piuttosto evidente tra mondo politico e mondo reale. Le aziende in questo momento di difficoltà stanno prima di tutto muovendo i propri passi per affrontare il momento al proprio interno, guardando ai propri bilanci. Io credo che nessuna azienda in questo momento abbia chiamato i propri clienti dicendo: guardate, c'è la crisi, aumentiamo i prezzi del 5% per i prossimi 6 mesi. Piuttosto si sta facendo l'esatto contrario, andare a vedere all'interno dei propri bilanci quali voci possono essere ridotte per abbassare i costi di esercizio. Io credo che questo meccanismo se lo potrebbe permettere anche lo Stato, senza andare ad appesantire ancora di più le spalle.
Sentiamo malissimo, sono un paio di telefonate, così, ma che ci vogliamo fare? È il destino di questa trasmissione che vive di interventi in diretta. Giusto da Pescara, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Ascolti, dica. Io la chiamo perché volevo intervenire innanzitutto sulla questione di Berlusconi. Ho saputo che lui ha proposto un taglio dei parlamentari. Questo finalmente va nella direzione che lui aveva indicato in campagna elettorale.
Sì.
Sicuramente questo è un fatto positivo, anche perché in altre nazioni non è necessario avere tutti i parlamentari che noi abbiamo oggi in Italia, è uno sperpero di denaro pubblico.
Per sì, cui giusto, naturalmente questa è una cosa positiva se poi si va fino in fondo, perché le promesse ormai ne abbiamo sentite d'accordo. Tantissime, centrodestra, infatti, centrosinistra, eccetera, per cui l'iniziativa di legge popolare, dice Berlusconi, se non ho capito male ieri, mi sembrano tutte chiacchiere, qui ci vogliono fatti, proposte di legge. Quando si vuole approvare una legge, anche una legge costituzionale, ma diciamo una legge normale, nel caso della diminuzione del numero di parlamentari ci vorrebbe una legge costituzionale, un Parlamento ci può mettere anche 3 giorni, come è stato dimostrato nel caso Eluana Englaro, per cui quando si vuole fare una legge e la si vuole appoggiare per davvero, la si porta in Parlamento e con la forza parlamentare che uno ha la fa approvare anche velocemente. Gianluca da Mantova, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Solo 2 considerazioni, la prima su Franceschini, molto rapida, sulla proposta di Franceschini, che viste le varie analisi economiche che chiaramente richiedono tempo ma sono già state fatte, si può definire abbastanza desolante, questa, che definisce una posizione abbastanza desolante, su questo mi fermerei qui. Invece volevo fare un'osservazione, portare la mia esperienza di testimonianza di come avvengono le votazioni in Parlamento per la proposta di Berlusconi sempre.
Qual è la testimonianza?
Testimonianza, perché ho visto come avvengono molte votazioni in Parlamento. Avvengono.
In che senso l'ha visto?
Recandomi in qualità di visitatore in Parlamento. Praticamente i parlamentari votano bovinamente quello che viene indicato loro dai membri delle commissioni parlamentari, quando nella maggior parte delle votazioni, quando dei provvedimenti vengono analizzati in commissione.
Ma quindi, che significa bovinamente? Mi scusi, perché lei attribuisce ai parlamentari la qualità di bovini.
Ha fatto bene a chiedermi, sì, con tutto il rispetto chiaramente, però ha fatto bene a
dei bovini magari.
Perché?
No, ma Gianluca, però qui, per carità, ma poi è facile fare demagogia su queste cose.
Sono presenti in
Scusi,
Parlamento,
lei pensa, Gianluca, mi scusi un attimo, lei pensa davvero che se un parlamentare non è convinto, cioè quando un parlamentare esprime un voto, molti lo fanno anche convintamente, cioè quando si vota 200 parlamentari votano la stessa legge, la votano perché sono convinti di votarla, non solo perché glielo comanda qualcuno, poi magari qualcuno voterebbe no, eccetera. Esistono anche delle regole che sono quelle della disciplina di partito, per cui non è che è un gregge o una mandria di bovini così che viene spinta lì nel recinto da uno con la frusta, non è così. Poi ci possiamo divertire a definire il Parlamento in questo modo, è divertente, lo facciamo, va bene.
Troppo presto, mi ha fermato troppo presto, perché non volevo arrivare alla conclusione che quindi va bene non fare votare i parlamentari perché intanto votano quello che decidono gli altri. Era il fatto che uno può avere un'impressione di una scarso spessore di quello che è il voto parlamentare per questa dinamica, ma in realtà formalmente la mia conclusione è opposta a quella che poteva sembrare in un primo momento, perché in realtà poi formalmente non si può delegare a una parte ancora minoritaria dei parlamentari, tipo i capigruppo, quello che è l'espressione invece che deve essere quella di un parlamentare. Ma quello che volevo dire io.
Gianluca, ho capito perfettamente, non si può delegare secondo le norme costituzionali vigenti, allora?
No, quello che voglio dire io è che ci devono essere comunque effettuate sicuramente delle modifiche ai regolamenti parlamentari,
sì.
Ma questo non può essere fatto in una maniera superficiale oppure in una maniera troppo...
Sì, però facciamolo, perché da anni che si parla di modificare i regolamenti parlamentari nel senso dell'efficienza e nessuno lo fa. Gianluca, la ringrazio. Riprendiamo con gli ascoltatori. Ruggero ci chiama da Torino. Buonasera, Ruggero.
Pronto, mi sente, dottor Cruciani?
La sento, dica pure.
Senta, io avevo chiamato ieri sera e, come direste voi giornalisti, non siamo più tanto sulla notizia, ma è la questione del voto delegato ai capigruppo.
Sì, no, siamo ancora sulla notizia, non si preoccupi.
Sì, il punto è questo, nessuno mi pare, neppure tra i costituzionalisti, ha fatto presente che veramente siamo al di sotto dell'ABC del diritto costituzionale. L'articolo 48 della Costituzione, dopo aver previsto il suffragio universale nel primo comma,
sì,
al secondo prevede espressamente che il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Personale significa che non è delegabile, è un principio connaturato al principio democratico.
Sì.
Mentre nell'assemblea condominiale, ovvero nell'assemblea di una SPA, certamente ci possono essere le deleghe.
Il voto per delega, sì.
Pensando che un imprenditore come Berlusconi sa che anche in una SPA non si può fare incetta di deleghe, tutto questo non può valere né per eleggere un consiglio di circoscrizione, né per eleggere il Parlamento, né tantomeno può valere per quanto riguarda i rappresentanti del popolo eletti attraverso un voto che non può che essere personale. Ma questo è solo perché ci costringe il nostro Presidente del Consiglio ad intervenire su argomenti che sono decisamente non meriterebbero neppure che si intervenisse. Io sono...
Beh, Ruggero, io non credo però che non sia un argomento interessante. Lo snellimento delle procedure parlamentari è una cosa chiesta da tutti. Berlusconi chiaramente ha gettato lì una provocazione, se vogliamo anche ha estremizzato il problema. Il problema però esiste, altre costituzioni prevedono la delega, naturalmente in casi particolari. Ricordo che nella passata legislatura il governo Prodi, ma l'abbiamo già detto, si basava soprattutto sul voto di alcune persone che qualche volta non potevano andare in Parlamento perché malate. Allora, secondo voi è giusto che una persona magari malata, eccetera, non possa delegare il proprio voto? Magari il governo Prodi esisterebbe ancora se queste persone potevano votare con il voto per delega. Silvio da Milano, buonasera Silvio.
Sì, buonasera dottor Cruciani. Senta, io volevo intervenire sul discorso della cosiddetta cementificazione.
Sì.
Perché? Dunque, intanto perché ho avuto un'esperienza diretta e personale per quanto riguarda il recupero del sottotetto di casa mia, no? E devo dire una cosa, cioè io veramente ho attraversato un calvario,
sì,
per fare un recupero di 10 metri quadrati più un bagnetto, tenga presente. Oltretutto il mio sottotetto era già agibile, non abitabile ma agibile, per cui con un'altezza già bella sostanziosa. Guardi, non le dico, io sono dovuto arrivare fino al TAR per a un certo punto
per recuperare questo sottotetto,
come dire,
per
recuperare. Esattamente.
Lei dice, guarda, dunque uno snellimento delle procedure, anche qui più libertà di costruire, oltre che...
Bravo, perché quando lo fanno gli altri, cioè mi scusi gli altri nel senso l'altro governo, l'altro colore, era liberalizzazione. Adesso che io vivo un'esperienza, ho vissuto un'esperienza personale e che io non sono sicuramente un elettore di centrosinistra, no? In buona sostanza vado a considerare quello che invece non è liberalizzazione, invece questa mi sembra una bella idea. Cioè,
d'accordo Silvio, proprietà... naturalmente va approfondita, ancora non abbiamo gli aspetti tecnici, non abbiamo gli aspetti, soprattutto i dettagli di questo provvedimento. Francesco ci chiama da Roma, buonasera Francesco.
Pronto, buonasera.
Dica.
Senta, il mio intervento era relativo a un argomento che è stato già sviscerato e fa riferimento al voto per delega ai capigruppo. A
sì,
prescindere da quelli che sono, diciamo, gli aspetti tecnici da un punto di vista giuridico, già siamo un popolo a sovranità limitata, nel senso che siamo costretti come dire, a votare le persone che ci vengono imposte dai partiti per effetto della legge elettorale. Andare successivamente a discutere, poi a delegare addirittura un solo soggetto che deve votare in nome e per conto di chi poi esprime il proprio voto attraverso dei nominativi o dei soggetti che sono imposti, ma questa mi sembra una follia allucinante. A prescindere da questo, non so se c'è spazio per un altro argomento.
Dica pure, Francesco.
Faccio riferimento per esempio alle modalità di... diciamo a come adesso si sta approfittando, soprattutto parecchie aziende, della condizione particolare da un punto di vista economico. Faccio riferimento alla cassa integrazione guadagni straordinaria e ordinaria che alla quale al momento tutti attingono in maniera indiscriminata, pur non essendocene motivi, spesso e volentieri tramite artifici o bilancistico.
Beh, diciamo che c'è una trattativa, una mediazione continua tra esecutivo, magari organismi ed enti locali e aziende, no?
Sì, sì, ma a prescindere da questo, la mia proposta è questa, e
qual
non dico per quale ragione, è questa. Tutti coloro che accedono alla cassa integrazione guadagni, tutte le aziende che hanno ovviamente questa necessità e che sono costrette a ristrutturare per accedere alla cassa integrazione guadagni, debbono, come dire, fare una sorta di normativa come quella che ha fatto Obama, cioè impone dei tetti massimi agli stipendi dei vari manager che applicano questi tipi.
Ho capito, lei dice noi possiamo coprire naturalmente la disoccupazione attraverso la cassa ordinaria e straordinaria, però poi ci deve essere una, come dire, un qualcosa che l'azienda deve dare e deve garantire. La ringrazio, Francesco. Marco, provincia di Lucca.
Pronto, buonasera.
Buonasera, dica pure.
Senta, io chiamo dalla provincia di Lucca e intervengo riguardo al bonus sui fabbricati esistenti.
Sì, bonus sui fabbricati esistenti, cosa vuol dire? L'idea di Berlusconi del 20-30% in più?
Sì, sì.
Dica.
Io mi trovo d'accordo con il governo perché, innanzitutto, perché io ritengo che con questi incentivi i privati possono spendere e automaticamente si crea del lavoro, come succede poi per la rottamazione delle automobili. E poi è anche positivo perché considero il miglioramento del patrimonio edilizio che ormai è obsoleto, così come mi trovo anch'io una casa ormai superata degli anni 60-70, dovrò spenderci dei soldi e siccome avendo gli impianti ormai superati, come anche gli impianti energetici, il risparmio energetico ormai superato, cioè che non era neanche predisposto una cosa, e quindi il miglioramento di queste cose qui possono creare un bonus che per l'economia è un vantaggio perché
crea un lavoro. Ho capito, Marco. Secondo lei questi provvedimenti servono proprio nell'immediato a rivitalizzare un settore e dunque in parte anche l'economia. Stefano da Alessandria, ci abbiamo verso la conclusione. Stefano, intervento di più brevi, grazie.
Buonasera, senta, io volevo fare un intervento in relazione alle dichiarazioni sull'eventuale voto dei capigruppo. Mi sembra che il concetto sia estremamente bonapartista, nel senso che chi viene eletto decide. E il tutto ha una logica laddove sia la sfiducia negli eletti, nel senso che si crede che coloro che vengono eletti non possano esprimere un'idea diversa da quella del capogruppo, il che può anche essere una realtà, ma allora perché non si fa un passo ulteriore, ovvero sia perché dobbiamo eleggere 945 tra deputati e senatori, con un bicameralismo che è assolutamente inutile.
No, ma infatti Stefano, bisogna fare un passo in più, si può anche proporre una cosa di come la proposta Berlusconi, naturalmente va approfondita, però mi sembra che la priorità sia il taglio del numero dei parlamentari, tra l'altro Berlusconi l'ha anche accennato, bisogna vedere poi come si sostengono le proposte, se le si sostiene per davvero oppure in maniera debole. Danilo da Torino, ultimo ascoltatore della serata. Danilo, prego.
Sì, buonasera. Il mio intervento aveva come oggetto la produttività dei parlamentari, quindi sì, è vero, è possibile, e forse per qualcuno ha senso, far votare, come si è detto ieri, come si dice, far votare solo il capogruppo, come pare si faccia al Parlamento europeo, questo non lo so. Tuttavia il discorso mi sembra essere più importante quello di valutare la produttività non in base al fatto che possa votare il capogruppo oppure che si ponga un dito su un rilevatore di impronte digitali.
E come si valuta invece la produttività secondo lei?
Beh, questo è una materia complessa, nel senso che come banalmente si può valutare la produttività di un dipendente che arriva in ufficio e va a prendere il caffè ma ha timbrato e nel frattempo non produce, la produttività di un parlamentare non è la stessa cosa, ma io non...
Oh, guardi Danilo, è molto difficile valutare la produttività di un deputato, perché è evidente che non basta il numero di leggi, forse non basta nemmeno il numero di interventi in aula, ed è una materia complicata. Ci sentiamo, devo concludere per questa sera, ci sentiamo con tutti voi naturalmente in diretta domani sera 18:30 La Zanzara. Ciao.
La Zanzara.